Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Un'intera equipe di Al Jazeera uccisa a Gaza in un attacco secondo Israele. Uno dei 5 giornalisti era un capo di Hamas. Gli investimenti miliardari negli Stati Uniti non andranno a scapito degli impieghi in Svizzera, lo assicurano Roche e Novartis. Temperatura troppo alta in casa nei prossimi decenni diventerà un problema acuto. Occorre così ripensare i criteri di costruzione. 5 giornalisti di Al Jazeera sono stati uccisi nella striscia di Gaza da un bombardamento dell'esercito israeliano. Tra di loro figura anche Anas al-Sharif, uno dei reporter più noti della catena televisiva qatariota, che ha raccontato il conflitto dalla fronte sin dal suo inizio. Israele lo accusava di essere un terrorista di Hamas. Altri dettagli con Manjula Bhatia.
Nell'annunciare l'uccisione dei suoi reporter, la TV Al Jazeera ha denunciato quello che è subito apparso come un attacco mirato. E in effetti lo stesso esercito israeliano ha ammesso di aver mirato ad Anas al-Sharif, che considerava il capo di una cellula di Hamas. Al-Sharif, 28 anni, è stato ucciso ieri insieme ad altri 4 colleghi mentre si trovava in una tenda utilizzata dai giornalisti collocata proprio davanti all'ospedale Al-Shifa, anch'esso peraltro in passato più volte bombardato. Siamo a Gaza City, il capoluogo della striscia, che il premier Benjamin Netanyahu intende occupare espellendo la sua popolazione. Era uno dei nostri giornalisti più coraggiosi. Questo attacco è un tentativo disperato di imporre il silenzio in vista della prossima occupazione di Gaza City, ha dichiarato la catena TV qatariota. Questo era Anas al-Sharif una decina di giorni fa, mentre teneva una veglia di solidarietà per 2 colleghi anch'essi uccisi in un bombardamento israeliano. Il Comitato di Protezione dei Giornalisti, organizzazione indipendente con sede a New York, nei giorni scorsi aveva lanciato un appello in difesa del reporter, denunciando le campagne diffamatorie condotte dall'esercito israeliano contro i giornalisti e sollevando seri dubbi sul rispetto della libertà di stampa. Israele non consente ai media internazionali di operare liberamente nella striscia, media che si appoggiano quindi a giornalisti locali. Ne sono stati uccisi 186 dall'inizio del conflitto, secondo il conteggio tenuto dall'organizzazione newyorkese.
Gli investimenti negli Stati Uniti di Roche e Novartis non comporteranno una riduzione dei posti di lavoro in Svizzera. A dirlo sono le stesse case farmaceutiche dopo la pubblicazione ieri dei loro obiettivi di espansione negli Stati Uniti. Rappresentanti del settore incontreranno inoltre a breve Guy Parmelin ed Elisabeth Bohm-Schneider. Da Berna, Giampaolo Driussi.
50 miliardi di dollari investiti da Roche per diventare esportatrice netta, ovvero per esportare nel mondo dagli Stati Uniti più farmaci di quanti ne importi da altri paesi, Svizzera compresa. 23 miliardi investiti da Novartis con l'obiettivo di produrre negli Stati Uniti il 100% dei suoi farmaci più importanti. Cifre e obiettivi dei due colossi erano stati pubblicati ieri dalla NZZ-Hamsontag, la quale si era pure chiesta quale potrebbe essere l'impatto di queste mosse sul mercato del lavoro svizzero. Il domenicale, con l'aiuto di esperti nel settore, aveva quindi fatto i conti: 50.000 collaboratori in tutto, di cui 10.000 nella produzione, nei dintorni di Basilea, e altrettanti nella ricerca e nello sviluppo sparsi per la Svizzera. Per entrambi i gruppi, gentilmente invitati da Trump ad abbassare al più presto il prezzo dei loro prodotti, come fatto con altre case farmaceutiche, si tratterà di sviluppare ulteriormente quanto già viene prodotto oltreoceano, e dalle colonne del settimanale avevano già tranquillizzato: gli investimenti non avranno conseguenze sugli stabilimenti esistenti. In seguito alla pubblicazione dell'articolo, all'agenzia ATS Roche ha però ancora voluto precisare: col nostro investimento di 50 miliardi ribadiamo il nostro impegno in favore del sistema sanitario e dei paesi di questa regione, ma, seconda citazione, in Svizzera e in Europa abbiamo investito miliardi di franchi nelle nostre attività e continueremo a farlo. Di certo la questione è a dir poco articolata e in piena evoluzione. Dopo le crisi bancarie e il Covid, istituzioni federali ed economia privata sono tornati a braccetto per capire cosa fare senza pestarsi i piedi. Un prossimo incontro fra i rappresentanti della farmaceutica, il capo del Dipartimento Economia Guy Parmelin e la responsabile del Dipartimento dell'Interno Elisabeth Bohm-Schneider dovrebbe aver luogo a giorni.
E il consigliere federale Martin Pfister si è detto aperto alla possibilità di effettuare nuovi ordini di armi agli Stati Uniti per cercare cercare di ridurre i dazi doganali del 39%. Lo ha dichiarato ieri a margine della festa federale di tiro della gioventù svolta nella località vodese di Saint-Trifon. Gran parte delle case svizzere diventerà inabitabile nei prossimi decenni perché è troppo calde d'estate. Secondo gli esperti, per rinfrescare senza usare l'aria condizionata che consuma troppa energia, bisogna costruire gli edifici in modo diverso. Uno studio propone anche soluzioni di raffreddamento insolite, come sistemi di raffreddamento per le superfici del letto. Sentiamo Paola Latorre.
Materassi raffreddati, tessuti o dispositivi indossabili rinfrescanti. Sono queste alcune soluzioni proposte da uno studio dell'Ufficio federale dell'energia, di cui parla la Sonntag Zeitung, per combattere il caldo estivo all'interno delle abitazioni. E potrebbero essere le uniche alternative in futuro per chi vive in un edificio surriscaldato per riuscire a dormire. Un problema che è noto da tempo. L'Università di Scienze Applicate di Lucerna ha condotto alcune simulazioni. La più recente indica che la soglia di comfort in Svizzera, quindi massimo 100 ore di temperatura interna che supera i 26 gradi, sarà ampiamente superata entro il 2060. Nel modello estremo si registrano ovunque più di 1000 ore di surriscaldamento. Da notare che in Ticino le 100 ore sono già state superate. Dato il lungo ciclo di vita degli immobili, è fondamentale, sottolineano gli esperti, implementare oggi misure di adattamento al clima per preparare il patrimonio edilizio al futuro. Il potenziale di raffreddamento c'è per quel che riguarda gli interventi strutturali sugli edifici, come ad esempio l'orientamento a nord, l'isolamento dell'involucro edilizio, fino agli elementi di protezione solare come le tettoie. Grazie a questi accorgimenti, gli edifici residenziali a nord delle Alpi dovrebbero essere in grado di raggiungere le temperature confortevoli richieste, in gran parte senza un sistema di raffreddamento. Questo semplice potenziale, sottolineano ancora gli esperti, non viene però sfruttato appieno ovunque.
Ora in Italia, ieri e ieri l'altro c'è stato il grande esodo per le vacanze, in coincidenza come sempre con la settimana di Ferragosto. Strade e autostrade intasate, ma in modo diverso dal passato. Si sono viste molte meno auto dirette verso le classiche mete marittime, che stanno vivendo una stagione di crisi a vantaggio della montagna. Sentiamo il nostro collaboratore Alessandro Braga.
La diatriba mare-montagna si ripresenta ogni estate, immancabile. Quest'anno la sfida in Italia è stata vinta nettamente dalla seconda. Baite piene versus spiagge vuote, così in un'immagine si può riassumere l'estate turistica italiana. Le associazioni di categoria del turismo marittimo parlano di un calo medio di presenze tra il 20 e il 30% nei lidi italiani. Colpa del sempre più basso potere d'acquisto degli stipendi, dell'inflazione che aumenta, certo, ma anche di una crescita esponenziale dei prezzi. Si parla di un aumento negli ultimi 4 anni del 17% per l'affitto di ombrelloni e lettini, a cui si devono sommare tutte le spese, per così dire accessorie. I consumi al bar, l'utilizzo delle docce che in molti stabilimenti sono a pagamento, solo per fare alcuni esempi. Motivi che hanno spinto molti turisti a scegliere le mete montane per le vacanze, che ora rischiano però di ritrovarsi in rifugi strapieni e sentieri affollati. È l'overtourism montano che ha conseguenze pesanti, come spiega Marco Albino Ferrari, scrittore ed esperto di cultura della montagna.
L'overtourism in montagna ha un duplice aspetto. Uno è che distrugge gli stessi equilibri dei luoghi, rende spaesamento e poi distrugge il tessuto sociale di chi vive.
Una situazione a volte insostenibile, tanto che il Comitato per la salvaguardia delle Dolomiti, per far fronte a questa minaccia, ha lanciato una provocazione: rinunciare al riconoscimento di patrimonio mondiale dell'UNESCO per scoraggiare il turismo di massa, che sta trasformando le vette dolomitiche in, parole loro, cartoline da vendere.
Ed è tutto per il Radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport, buon ascolto e buona giornata.